9 e 16, buongiorno da Isabella Visetti, qui parte Mille Voci che anche oggi e per tutta la settimana con diversi temi e molti punti di vista interessanti vi accompagna fino a mezzogiorno. Allora, la nostra redazione è attiva per dare forma a questo magazine quotidiano. Do subito il benvenuto a Paolo Riva, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, iniziamo con una notizia positiva, apparentemente
positiva. Sì.
La Svizzera rimane uno dei paesi più ricchi al mondo e di conseguenza quelli dove il tenore di vita è più alto. Allora, contestualizziamo questa notizia, Paolo.
Innanzitutto è una notizia che non sentite per la prima volta, perché è una di quelle notizie che sono comunque importanti da dare, perché parlano di come sta andando il nostro paese da quel punto di vista, per cui ogni anno viene ripetuta, viene aggiornata, poi anno più, anno meno, ci sono degli aggiustamenti, ma rimaniamo on top, rimaniamo in cima alle classifiche dei paesi con il miglior tenore di vita, il tenore di vita più alto, con detto alcuni pensierini, perché non sono tutte rose e fiori.
Diciamolo, è l'indagine sui redditi e sulle condizioni di vita, qui riferito al 2020, un'indagine che viene riproposta ogni anno.
Viene riproposta ogni anno e noi diligentemente
la riproponiamo.
Ma quest'anno, riproponendola quest'anno qui a Mille Voci, ci permettiamo, avendone anche il tempo, di fare una piccolissima aggiunta. Perché chi segue l'evoluzione di questo dato, poi non è che uno lo segue apposta, no? Però uno dice, ma l'anno scorso l'hanno detto anche l'anno scorso, 2 anni fa l'hanno detto anche 2 anni fa, allora perché continuano a dire che la Svizzera è uno dei paesi con il tenore più alto di vita al mondo? Innanzitutto perché è vero, sembrerebbe essere vero, e poi giustamente noi ci permettiamo di aggiungere quest'anno, di cercare di spiegare no, ma di dire che qualcuno si è anche occupato di ricercare il perché. Cosa che molto meno facciamo, noi ci basta sapere che abbiamo un tenore di vita molto alto e ci freghiamo le mani così, e magari è anche giusto, no? È la nostra situazione, è naturale, la accettiamo ben volentieri, ma non ci chiediamo il perché. E poi naturalmente a livello di chiacchiera, a livello di discussione più o meno informata, naturalmente guarda la Svizzera, le scuole, i politecnici, i brevetti, abbiamo tutta una serie di cose, ma il respiro di tutta questa ricchezza in realtà viene da molto più indietro. E bisogna chiederselo e bisogna dirsi una cosa che a molti è chiaro, ma magari un po' meno ai giovani per ovvie ragioni di esperienza e di vissuto. E il motivo riconosciuto principale per la ricchezza della Svizzera nell'ultimo secolo, dunque andiamo indietro 100 anni, non sono i brevetti, non sono tutte quelle robe lì, ma è la pace. Siamo una delle poche nazioni, pensateci, che ha avuto più di un secolo di pace.
La pace che ha garantito delle condizioni quadro favorevoli.
Ma senza la pace, niente. Per cui proprio gli economisti, lo dicono neanche gli storici, dicono gli economisti, guardate che la pace è un fattore economico importante.
E parlarne oggi, Paolo, di pace.
Esattamente, guarda
caso. Valore
evocativo.
Sì, evocativo
e premonitore. Allora, la pace, fattore di benessere fondamentale, e poi naturalmente altro fattore che è relativo alla pace ma non proprio, ed è la distruzione e la rinascita dei grossi paesi confinanti, Francia, Italia, Germania innanzitutto, che l'hanno rasa al suolo, che hanno dovuto ricostruire. La Svizzera in mezzo, integra, con tutte le sue belle strutture belle a posto, ne ha approfittato, e non è un approfittarne detto in modo negativo, ma ne ha approfittato, e questo ha gettato ulteriori basi per un ulteriore benessere. L'abilità, perché poi dicono anche questo gli storici, non possiamo pensare che sia tutta fortuna, cioè la guerra per caso eravamo lì, no, c'è anche l'abilità di saper naturalmente mandare i binari là dove si prospetta una maggiore stabilità, e questa è riconosciuta come abilità degli svizzeri. Però la pace è considerato il fattore fondamentale per la ricchezza della Svizzera, secondariamente l'aver potuto contribuire, gioco forza quasi, alla rinascita di paesi che attorno a noi questa pace non l'avevano avuta, e una volta raggiunta da 45 in avanti naturalmente hanno fornito alla Svizzera un'ottima piattaforma per arricchirsi ancora di più.
Sì, soprattutto per un paese che vede vede nell'esportazione il business.
E allora terzo motivo, poi finiamola lì, il terzo motivo è proprio l'aver recuperato questi settori economici che dal XIX secolo erano diventati un po' la bandiera della Svizzera, aver conservato questa struttura con un'economia chiaramente e quasi obbligatoriamente improntata all'esportazione, uno sviluppo di un settore dei servizi molto avanzato, insomma l'aver riportato quella struttura economica nel XX-XXI secolo ha ulteriormente garantito il benessere. Da lì partiamo a dire siamo uno dei paesi più benestanti del mondo.
Allora, io ora propongo di ascoltare i Level 42 e dopo di andare a vedere i dati nel dettaglio, anche perché dobbiamo ricordare l'indagine riguarda il 2020 e dunque non c'è ancora l'impatto della pandemia. 076-321-1113 è il numero per intervenire a Mille Voci.
Thank you.
A Mille Voci stiamo parlando con Paolo Riva dell'indagine sui redditi e sulle condizioni di vita nel 2020 in Svizzera e in Europa, risultato favorevole per il nostro paese. Il reddito svizzero era 2,6 volte superiore a quello greco, 1,4 volte superiore a quello francese, 1,2 volte superiore a quello tedesco e 1,1 superiore a quello austriaco. Forse è importante dire, Paolo, come viene fatto questo calcolo.
È abbastanza importante, sì, perché ci permette di capire almeno un po' da dove vengono questi numeri. O innanzitutto 2,7 volte di più e così via. Dobbiamo sapere che è un dato aggiustato per equilibrare le differenze del livello dei prezzi nelle varie nazioni. Dunque, da questo punto di vista, il dato dovrebbe essere abbastanza rappresentativo, anche se ci sono degli aspetti che io adesso non ho approfondito, come per esempio il calcolo dell'impatto sulla della sanità. Per esempio, la spesa sanitaria in Svizzera è una spesa che il cittadino
incide
deve
molto,
sborsare separatamente dalle sue, per esempio, dal livello fiscale, queste cose qua, per cui non sappiamo bene. Però ufficialmente ci viene detto la differenza dei prezzi nelle varie nazioni vengono tenute in considerazione quando si fanno queste indagini sui redditi. Dunque, in teoria, a parità di condizioni, si potrebbe leggere così, per esempio, il reddito degli svizzeri è quasi tre volte più alto di quello dei cittadini della Grecia, a parità di condizioni, se leggiamo come vengono dati i risultati. Allora, c'è un'altra faccenda abbastanza importante, interessante, perché quando diamo questi dati c'è sempre qualcuno che dice, per esempio quando si parla del reddito del patrimonio degli svizzeri, no? Che naturalmente tiene in considerazione anche gli averi di cassa pensione, no? E si dice, ma io non ho un milione, tutti dicono, la Svizzera hanno un milione, tutti gli svizzeri hanno un milione, dice, dove sono i miei milioni? Datemeli indietro, no? Allora, questi dati, compreso anche quelli che vengono usati per l'indagine sui redditi, sono dei dati mediani e noi non ci stancheremo mai di dire velocemente, perché non è una vera spiegazione, che la mediana non è la media, mio più tuo diviso 2, non è quella roba lì. La mediana è il dato per cui metà della popolazione è al di sopra di questa linea e metà è al di sotto. Per cui se non trovate la vostra ricchezza è perché siete nella parte al di sotto. Cioè c'è metà. Siete anche in buona compagnia perché c'è metà della popolazione
che è nelle vostre stesse, condizioni.
Dunque, ecco, questo significa, per cui non vuol dire necessariamente che stiamo infinitamente meglio, per esempio, dei tedeschi, siamo a 1,2, no? Perché questo vale per il salario mediano. Poi bisogna vedere come si sta, soprattutto naturalmente al di sotto.
Sì,
è quello che interessa davvero, no?
E sempre con il reddito, diciamo, mediano viene calcolata anche la soglia di povertà, che ammonta a 2.279 franchi al mese per una persona che viveva sola e 3.963 franchi per due adulti con due bambini.
Allora qui potete cominciare a fare i vostri calcoli e capire che, quando vi abbiamo detto, bei dati positivi ci fanno piacere, con qualche pensierino, perché questi sono i dati che danno da pensare, perché in Svizzera, la Svizzera sta soffrendo di un tasso di povertà che sta, ai noi, anche se lentamente quasi impercettibilmente aumentando, ma soprattutto il dato che deve preoccupare davvero e preoccupa chi si occupa di queste indagini è la quantità dei cosiddetti working poor, cioè di chi non raggiunge un salario o un reddito che faccia superare la soglia di povertà pur avendo un'occupazione. Questa è la parte veramente
è più l'8,5% della popolazione, si stima 158.000 persone invece non hanno percepito un reddito superiore alla soglia di povertà. Dunque, ecco, questa è la nota dolente di questi numeri.
Nel senso che c'è da lavorare magari per mantenere e per migliorare, ma c'è anche da lavorare soprattutto. Non siamo noi a dirlo, ma lo fanno notare coloro che pubblicano questi dati, dice lì c'è il vero spazio sia per la preoccupazione che per il miglioramento.
Sì, poi anche questa stortura che appunto la gente lavora ma non riesce quasi a sbarcare il lunario.
E poi terminiamo con un appunto che viene fatto dai ricercatori proprio relativo a quello che hai detto tu prima, dati pre-Covid. questi TI, per cui siamo tutti in attesa di avere i dati definitivi, che naturalmente ci vorrà un po' per incamerare, digerire, lavorare e presentare, ma intanto c'è già un'anticipazione che dice che dai primi dati che sono stati analizzati sembrerebbe che il Covid abbia compromesso ben poco lo stato, diciamo, di benessere della nostra nazione. La situazione è peggiorata poco, se è peggiorata, e poi anche lì naturalmente bisognerà vedere quanto è peggiorata, a dipendenza se stai sopra o sotto la famosa riga della mediana del reddito disponibile.
Paolo Riva ci scrive un nostro ascoltatore, io credo con un filo di ironia che non vi sfugga il lavoro onesto e scrupoloso delle nostre banche, immagino come contributo alla ricchezza della Svizzera.
Beh, non sfugge a nessuno.
Non sfugge a nessuno.
Penso che non sfugge a nessuno.
Sì, al lato positivo e negativo della medaglia.
Esattamente.
Grazie Paolo Riva, ti ritroviamo più tardi.
Televisione Svizzera, Rete 1.
9.38 a Mille Voci su Rete 1, io sono Isabella Visetti e ora mi ha raggiunto in studio Enrica Alberti, buongiorno.
Buongiorno Isa e buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Noi adesso assieme facciamo un viaggio in Lituania virtuale per andare a scoprire un'altra capitale europea della cultura 2022. Abbiamo detto sono tre, una l'abbiamo già scoperta qualche settimana fa, era Esch-sur-Alzette in Lussemburgo. Questa mattina vogliamo scoprire Kaunas, che è appunto in Lituania.
Dunque, anch'essa, come abbiamo detto, decretata ufficialmente dalla Commissione europea come capitale della cultura. Quindi risalutiamo, perché già con lui ci siamo stati condotti per scoprire la capitale in Lussemburgo. Salutiamo con piacere Antonio Scuderi, collega giornalista e fondatore di Capitale Cultura, un gruppo di innovazione digitale in ambito culturale che opera anche nella Svizzera italiana. Buongiorno Antonio.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Dunque, diciamo innanzitutto che io lo pronuncio come lo leggo, perché non so esattamente che si sia corretto. Kaunas, come ha detto la nostra poliglotta Isabella Visetti.
È scritto Kaunas.
È più facile, quindi. Kaunas è situata nella parte centrale del paese, cioè alla confluenza di due fiumi, anche questi non li cito perché né Munas e Neris, quindi si parla di una città che è a 100 km circa ad ovest della capitale Vilnius. Abitano circa 300.000 persone, che forse l'hanno scelto perché questo è il centro industriale più importante della Lituania. Partiamo proprio magari dalla storia della città, ripetiamo Kaunas, lo dico come lo leggo.
Sì, perché se lo si deve andare a cercare su una cartina bisogna vedere come è scritto il nome.
Ci scusiamo con tutti gli abitanti di Kaunas che non ho idea come si chiama, kaunasici, o ce lo dica Antonio Scuderi. Partiamo dalla storia di questa città.
Ecco, come si chiama non lo so, però devo dire che invece la storia di questa città li definisce tantissimo, perché è una storia tutta giocata tra il bisogno di proteggersi, di difendersi e la voglia fortissima di esprimersi e di gridare un grande desiderio di libertà e democrazia. E questo è un po' un filo conduttore che ci porterà fino a oggi, che ci accompagnerà. E peraltro, come dire, che si inserisce in un momento storico non proprio felice, no? Dal punto di vista della libertà e delle tensioni geopolitiche. E beh, questo è un posto che è sempre stato al centro degli appetiti geopolitici dei grandi imperi, non c'è niente da fare, già del 1361, ed è la prima volta che se ne sa qualcosa, i cavalieri dell'ordine teutonico volevano, che ovviamente erano la mano armata della Prussia, no? Volevano annetterla e la attaccarono e la città iniziò a difendersi e li sconfisse, è una città molto di grande orgoglio, di grande polso, poi diventa una città molto importante, no? Ai tempi della Lega Anseatica, e quindi viene inserita in grandi commerci internazionali, però nel 1732 viene distrutta e si ricostruisce. Questa capacità di ricostruirsi è un altro filo conduttore importante. Poi facciamo un salto nel tempo, nel 1918 la Lituania finalmente diviene indipendente, però i polacchi invadono Vilnius, la capitale, e Kaunas diventa la capitale provvisoria, e in questo momento gioca tutta la propria vitalità, no? Tra il 1920 e il 1940 esplode la creatività di questa città, vengono costruiti quartieri, industrie, viene aperta un'università che prima è un importante politecnico e poi oggi si chiama l'Università Tecnica di Kaunas, ma non è solo tecnica, è un centro creativo importante. In questo momento esplode lo spirito modernista della città, quell'architettura modernista tutta particolare che ci portiamo fino ad oggi, penso che ne parleremo dopo, no? E poi però tornano le invasioni, tornano i sovietici per un anno, poi nel 41, quindi nel 40 i sovietici, e poi nel 41 però arriva l'invasione tedesca e la città diventa il teatro di un pezzo importante del genocidio della popolazione ebraica, circa 40.000 persone, un terzo degli abitanti della città viene ucciso, ma qui vengono deportati anche tedeschi e austriaci, e sono ferite ineliminabili nella storia di questa città. Nel 1944 la Lituania entra a far parte dell'URSS, dell'Unione Sovietica, ma finalmente ce lo ricordiamo per fortuna nel 1990 proclama l'indipendenza e qui inizia una storia importante per la Lituania e per Kaunas, perché qui parliamo di una città e di un paese fortemente democratici, che nella democrazia credono moltissimo, sono membri attivi dell'Unione Europea, un riferimento molto importante anche perché la Lituania poi, come sapete, è il paese più popoloso dell'area baltica, quindi è un paese importante dal punto di vista geopolitico. E la città esplode, si reinventa fino a questa proclamazione importante che arriva dopo tanti altri riconoscimenti per la città, quindi oggi è una città di grande vitalità e che aspira a una contemporaneità, a una modernità democratica molto significativa, e anche culturale ovviamente molto significativa.
Oltre ad essere stata insignita di questo del premio della Commissione, della Commissione Europea come capitale culturale, c'è anche un'altra etichetta molto prestigiosa, si tratta del European Heritage, cioè eredità europea, adesso traduco e chiedo a lei esattamente in che cosa consista.
La European Heritage sì, è un riconoscimento che si affianca in maniera del tutto originale al World Heritage dell'UNESCO, no? I siti patrimonio dell'umanità in qualche modo sono testimoni di un retaggio importante e unico a livello globale. I siti European Heritage sono di meno, ovviamente, e sono testimonianza di un retaggio europeo, cioè sono i luoghi, anche luoghi piccoli, in Italia per esempio la casa di Alcide De Gasperi, per dirne uno, che testimoniano, racchiudono in sé l'essenza, la quintessenza della cultura europea e della fondazione dell'Europa. Kaunas diventa importante e il riconoscimento di sito European Heritage deriva proprio da questa sua storia, cioè da questa sua capacità di affrancarsi dalle dominazioni con la forza della cultura, della propria creatività, con la propria spinta democratica e in qualche modo diventare un luogo fondativo di un'Europa libera e unita, essendo stata invece per tanto tempo un luogo di dominazioni e in qualche modo anche della sua capacità di esprimere culturalmente questa voglia di libertà.
Antonio Scuderi, rimanga con noi, vogliamo approfondire proprio l'architettura modernista di Kaunas, lo facciamo dopo con lei, anche il filone del design che mi sembra anche molto importante. 0763211113 è il nostro numero, questa è Laura Pausini, Io canto.
La nebbia che si posa alla mattina, le pietre di un sentiero di collina, il falco che si innalzerà, il primo raggio che verrà, la neve che si scioglierà correndo al mare, l'impronta di una testa sul cuscino, i passi lenti e incerti di un bambino, lo sguardo di serenità, la mano che si tenderà, la gioia di chi aspetterà, per questo è quello che verrà. Io canto, le mani in tasca e canto, la voce in festa e canto, la banda in testa e canto, corro nel vento e canto, la vita intera e canto, la primavera. Che non va, l'amore per la mia città, la gente che sorriderà lungo la strada, i rami che si intrecciano nel cielo, un vecchio che cammina tutto solo, l'estate che poi passerà, il grano che maturerà, la mano che lo coglierà, per questo è quello che verrà. Io canto, le mani in tasca, canto,
canto.
Abbandoniamo Laura Pausini e non andiamo a cantare, ma andiamo a viaggiare. La nostra destinazione è quella di una capitale europea della cultura. Sono tre quelle designate quest'anno nel 2022. Adesso andiamo in Lituania, in questa città che chiamata Kaunas, che stiamo cercando di capire e di conoscere non solo attraverso la sua storia, ma anche attraverso la sua architettura. E a condurci in questo viaggio è Antonio Scuderi, collega giornalista e fondatore di Capitale Cultura. Dunque, portiamoci, stiamo andando, apriamo gli occhi, Antonio, andiamo con te alla scoperta dal punto di vista architettonico di questa città, che mi pare che sia piuttosto omogenea, nel senso che è stata ricostruita tra le due guerre, ma che poi abbia un'anima unica.
Sì, ha un'anima unica, però molto originale, perché è una città come nessun'altra, perché mischia, diciamo, quello che è rimasto, che è stato ricostruito, diciamo, nello stile più antico, in particolare, diciamo, settecentesco, con l'architettura modernista, che ha una base razionalista, quindi fortemente tutti abbiamo negli occhi Le Corbusier, qui come vedremo è reinterpretato in maniera molto originale, e quindi abbiamo tanti edifici in stile razionalista e modernista, in gran parte edifici privati, poi i più importanti sono edifici pubblici, ma ce ne sono tantissimi privati, peraltro in via di recupero, rapidamente in via di recupero, perché molte di queste architetture erano deteriorate. E poi c'è il verde pubblico, è una città foresta, assomiglia ad alcune città americane, no, degli Stati Uniti, dove il verde pubblico diventa a volte preponderante, per cui queste tre anime, assieme a una componente industriale, diciamo, che quindi ha una cerchia di edifici industriali che circonda la città, la rende molto particolare, a molti livelli di lettura dal punto di vista architettonico, storico e culturale, ma ci si muove molto bene. Ha peraltro un'arteria, il Viale della Libertà, lunghissima, tutta pedonale, 1,7 km, forse sicuramente una delle più lunghe arterie pedonali, tutte pedonali, d'Europa, che consente di godere la città camminando a piedi, e questa è una bellissima esperienza.
Antonio Scuderi, poi dicevamo, c'è il filone importante del design a Kaunas, cioè la biblioteca del design.
Sì, e qui diciamo la radice modernista, no? Questo modernismo lituano che è la quintessenza, diciamo, dell'originalità di Kaunas, e che diciamo mischia al razionalismo, io citavo prima Le Corbusier, quel tipo di architettura razionalista europea, mischia a questo il razionalismo russo, tutto, diciamo, in qualche modo poi che ritroviamo un po' tutto anche nell'architettura di regime russa, però ci mette dentro delle cose di fantasia, no? Un po' di déco, un po' di liberty, è un razionalismo divertente, anche questi edifici sono razionalisti, sono molto divertenti, molto belli all'interno, l'uso della maiolica, l'uso della decorazione, questa estetica unita alla tradizione accademica di una città che ha un'importante scuola politecnica che poi diventa diciamo università tecnica, oggi ne fa una città che ha addirittura 12 poli universitari o accademie di design, quindi è una città del design elettivamente, un po' per la sua storia e un po' per la fioritura industriale universitaria, no? Questo combinato disposto ne fa una città di riferimento nel mondo del design. Cosa succede? Succede che nel 2006, a Milano, durante la Design Week di quell'anno, si fa un ragionamento a livello europeo sull'esigenza di recuperare, per non perderle, come le grandi biblioteche del design, il patrimonio dei grandi designer europei. Si parte da Milano, ma poi si fa presto a portare dentro anche la Lituania, la Cina con Shanghai, città del design, diciamo, contemporanea per eccellenza, e Istanbul. Quindi in qualche modo questa piattaforma del design, per conservare la memoria del design internazionale, prima europeo, poi internazionale, diventa importante, grande. Oggi CONAS è parte di questa piattaforma di quattro grandi biblioteche del design, che sono in parte fisiche, in parte virtuali, digitali, perché raccolgono decine di migliaia di documenti digitalizzati che sono la memoria del design internazionale. È comunque un luogo interessante perché anche a visitarlo non ci si annoia, ci sono ogni giorno incontri con designer, mostre, esposizioni, quindi oltre ad essere un luogo di studio, di consultazione sia fisica sia digitale, importantissima per architetti e designer di tutto il mondo, è un luogo dove confluiscono artisti e designer, e questo polmone vivo della creatività di CONAS è attrattivo poi per tantissimi architetti e designer che hanno stabilito lì i propri studi, le proprie atelier, quindi è veramente un cuore pulsante di produzione creativa. Sappiamo che architettura e design sono la più importante tra le industrie creative, no? E a CONAS hanno una capitale vera e propria.
Antonio Scuderi, la ringraziamo di questa visita virtuale, lo ricordiamo, giornalista e fondatore di Capitale Cultura, un gruppo di innovazione digitale in ambito culturale che opera anche nella Svizzera italiana. Buona giornata e buon lavoro, alla prossima.
Grazie, buon lavoro.
Still gonna get ya, 'cause every little bird's gotta learn to fly sooner or later. I don't wanna lose you. You can't always do what you wanna do. There ain't no point holding back the tide. Don't waste your time. Out there, and there's no limits out there. We could be reaching out for anything if we try enough. Let the daylight in on a better day. It's been too long we've been living under a rain cloud. Daylight in on a better day. It's been too long we've been living under. Strangers on a train driving through the night soon overtakes you. If someone feels the same as you, might as well just do what you wanna do. There ain't no point holding back desire. Don't waste your time, 'cause everything is out there. Limits out there. We could be reaching out for anything if we try enough. Let the daylight in on a better day. It's been too long we've been living under a rain cloud. Daylight in on a better day. It's been too long we've been living under. Out there, we could be reaching out for anything.
nothing if we try enough. Let the